contento ancora più della vittoria degli Australian Open, perché li ha messi tutti in fila. Non ho visto Kyrgios.
Oggi non c'è.
Mi è scappato Kyrgios. Dove
si
è andato?
Non si vede.
Va bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sì,
Yannick Sinner è il campione dell'Open degli Stati Uniti. Batte Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5. Secondo titolo slam dell'anno e della carriera per il nostro numero uno del mondo.
Imparato di essere felice di quello che abbiamo e il resto, se ha la possibilità di lavorarci sopra e di guadagnarti in qualche modo, di farlo. Tutte le persone vicine che non mi vedono solo in TV, che chiamo giorno dopo giorno, sono ovviamente molto contento di condividere questo trofeo e tutti i miei successi con loro. It's my life. I practice a lot for this kind of stages, but I also realized that off the court there is a life. I would like to dedicate this title to my aunt because she is really not feeling well health-wise. I don't know how much I still have her in my life. So the biggest wish, I would wish everyone the best health to everyone, but unfortunately it's not possible.
It's my. Allora, con curiosità un po' voyeuristica, davo un'occhiata all'effetto Sinner sui media italiani, ovviamente ovunque compare in prima pagina, sui quotidiani sportivi le pagine dedicate a Sinner sono rispettivamente le prime 11 sulla Gazzetta dello Sport, 9 su Corriere dello Sport, 13 su Tutto Sport, ma sono solo dettagli, ripeto, da voyeur. Pierluigi Pardo, ciao!
Ciao.
Poi parliamo anche di dati televisivi, ma intanto abbiamo 5 minuti con Marco Imarisio. Io trovo giusto chiudere questo viaggio con quelli che ci hanno fatto compagnia nel seguirlo. Quindi ora Imarisio, più tardi Melocaro. Ciao Marco.
Ciao Carlo, ciao Piera.
Comunque è ovvio che sia stato un gioco casuale dei calendari, Pierluigi, che hanno messo al centro della sala televisiva il gioiello rosso con la sola cornice del elegante, peraltro, il moto mondiale a Misano, che è stato nel pomeriggio, ma ieri sera l'Italia era veramente tutta per lui.
Sì, assolutamente. Devo dire che la pausa campionato da questo punto di vista è stata, per
casuale,
una volta tanto, è stata
casuale,
opportuna,
sì,
diciamo.
Sì. Casuale ma opportuna. Certo. No, come invece Marco, tu ne hai scritto oggi sul Corriere della Sera, ho avuto una suggestione, cioè ieri sera mentre guardavo la cerimonia di premiazione mi è sembrato di vedere, ripeto, ero suggestionato, ma un ragazzo diverso nella faccia, nell'espressione, meno bambino più uomo.
Sì, sono d'accordo. Penso che Yannick abbia varcato a livello sportivo, diciamo, la cosiddetta linea d'ombra. Non faccio riferimento al caso doping, ma faccio riferimento a una sua progressione personale come atleta. L'ho scritto, ma perché lo penso, in questo processo di conoscenza reciproco tra noi e Yannick Sinner è molto bello osservare la crescita del campione. Quando tu dici una maggiore consapevolezza e maturità, secondo me hai ragione. Yannick ha preso possesso del suo ruolo. Cioè è, come dire, è un numero uno, capisce cosa significa essere numero uno, quali grandissimi onori e anche quali oneri questo comporti. E mi sembra che ci sia davvero, ecco, la parola giusta è consapevolezza, una consapevolezza di se stesso e, aggiungo io, anche del fatto che avremo a che fare oserei dire vagamente, per fortuna, per nostra fortuna, con Jannik Sinner per ancora qualche tempo. Questo ragazzi, questo vincerà tanto ed è destinato a restare, sì. Capisce? Ha una solidità che nessun altro ha.
Sì, sì, certo, ma anche questo lo scrivi in modo molto chiaro, no? È un picchiatore ed è bello così, Pierluigi.
Sì, sì, assolutamente. No, ma io sono d'accordo. Io penso che il dato politico, come sai, mi piace dire, sì, tanto, di questo US Open è che in una situazione teoricamente di stress per Sinner, che arrivava in condizioni fisiche ancora, diciamo, una fase finale del suo recupero di convalescenza, e con chiaramente, insomma, tutta la polemica, il carico di polemiche che c'era stato nei giorni immediatamente precedenti, e insomma ha reagito in una maniera strepitosa, cioè esce fuori veramente un cannibale, esce fuori uno che di fronte a una difficoltà teoricamente per lui invece domina il torneo, e i principali competitor invece vanno in difficoltà. Questo sì, è quello, sì, che è avvenuto.
No, ma poi...
è vero che poi siamo arrivati ad avere una finale, dire facile sarebbe irrispettoso, però abbastanza alternativa, no? Nel senso che sì. Alcaraz e
Djokovic pure un po' noiosina, perché non è stata una partita tennisticamente
memorabile.
No, ma
memorabile. Questa è l'altra cosa che però ormai ripetiamo sempre, cioè questa sua forza che diventa quasi, alla quale quasi si fa assuefazione, ma è una assuefazione dolcissima, sia chiaro, insomma, cioè io adesso ogni partita è vero di Sinner, devo essere molto sincero, in questo torneo l'unica partita in cui mi sono preoccupato è stata la prima,
la
quale perse il primo set, era sotto, sì, per 2-0, certo, nel secondo set, ha cominciato malissimo anche il secondo set, ed era ancora evidentemente l'onda lunga delle polemiche, delle pressioni che c'erano state, ma poi la capacità che ha avuto invece di reagire passo dopo passo è impressionante, perché è un dominio, ha ragione Marco, è un dominio tecnico sicuramente, perché senza la tecnica non vai da nessuna parte, ma è un dominio proprio di solidità mentale, di forza mentale. E poi lo ripetiamo sempre, che tutti i giorni in cui parliamo di Sinner, è chiaro che questo suo essere estremamente regolare, estremamente solido di testa, è qualcosa di molto distante,
certo,
molto lontano,
infatti,
dallo stereotipo classico dell'Italia, mi verrebbe a
dire, certo,
e dei tennisti italiani. Noi siamo abituati a dei giocatori estrosi e discontinui.
Ma guarda, Marco racconta nel suo pezzo quanto ha scritto il Washington Post, no? Facendo un ritratto di Sinner. Ve lo leggo: il ritmo e il suono dei suoi colpi sono così regolari da indurre il sonno, e dopo un po' il match non finisce, si addormenta, la cosa più espressiva che fa è asciugarsi, niente urli, niente lamentele, niente racchette spaccate. Che può sembrare, Marco, come sottolineai tu, quasi irriverente, ma in realtà è l'espressione di quello che è Sinner, è un complimento, non qualcosa di negativo.
Guarda, io ti dico, sì, è un complimento alla... l'articolo, non avevo spazio per dire, finisce così: lo sport è sempre imprevedibile, ma per una volta abbiamo trovato un campione con un metodo, ecco. Jannik ha il suo metodo. Io faccio una chiosa a quanto stavano dicendo. Tu hai detto che oggi chiudiamo il percorso dello US Open, sì, come l'abbiamo cominciato. Ti ricordi come l'abbiamo cominciato? Te lo dico io. Madonna mia, che tabellone orrendo Sinner, peggio non poteva uscirli. Aveva un brutto primo turno, un brutto secondo, un brutto un terzo, aveva Medvedev nei quarti, che è la cosa peggiore ad alto livello che puoi avere, Alcaraz, sì, in semifinale, e Djokovic in finale.
Sì.
Ripeto, siccome ho letto qua e là, ma la finale, ma il livello, ma gli avversari, lui è arrivato all'appuntamento.
Gli altri
e
no.
questa si chiama solidità. Gli altri no, non gli vogliamo fare una colpa di questo?
No.
Adesso,
bravissimo,
no.
Bravissimo. Grazie Marco, ti saluto,
posso aggiungere
quello che vuoi.
Ok, va bene.
Volevo
aggiungere, quando parlavi di solidità, 2022, l'anno più difficile di anni, la separazione da sì, Riccardo, sì, da Piatti, che ha anche i suoi meriti in questa cosa, nell'aver trovato questo campione, lo vogliamo ribadire, ma io mi ricordo che Jannik discuteva con i suoi allenatori, diceva: ma sui social dicono che devo andare più a rete, che devo fare più back, eccetera eccetera. Era condizionabile, era ancora un ragazzo. Adesso è uno, grazie a Darren Cahill e a Vagnozzi e al lavoro degli allenatori, contano nel tennis,
ma certo,
ha un metodo. Io entro in campo e incomincio a picchiare tutto quello che si muove, poi dopo semmai facciamo le variazioni.
Esatto,
cioè, ha accettato la sua natura, ok? E questo ripeto, stiamo parlando di un monolite tennistico e i monoliti sono difficilmente scalfibili, per nostra fortuna.
Grazie Marco, grazie.
Un abbraccio
ciao, a te. Ciao. Allora ci fermiamo un istante per una breve pausa e poi torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Beh, mi sembra corretto quello che ha detto Marisio, no Pierluigi? Yannick è un picchiatore, ha accettato la sua natura ed è diventato il più selvaggio dei picchiatori.
È cresciuto tantissimo attraverso il lavoro e poi insomma chiude un anno, il vero, vero paradosso, l'ulteriore sottolineatura che va fatta è che chiude un anno che non è stato neanche semplice, nel senso che questo finale di anno, adesso vedremo ovviamente l'ATP Finals, la Coppa Davis eccetera, sappiamo benissimo quanto sia stato importante nel passato proprio l'autunno nella sua crescita, però insomma chiude la stagione con 2 tornei su 4 di Grand Slam vinti e con una serie di problemi che ha avuto che lo hanno anche ulteriormente condizionato, e la domanda che ti viene da fare è: senza quei problemi che cosa avrebbe dovuto fare? Non dico il grande slam, ma insomma, però è la verità, insomma, è un ragionamento che secondo me si può fare. E poi insomma vediamo. Io spero, da un certo punto di vista spero e penso che andiamo verso un'era Sinner Alcaraz che sarà divertentissima, e lo ripeto ancora una volta, avere dalla nostra parte il tennista più regolare, più solido. Anche devo dirti dal punto di vista comunque delle dichiarazioni, io continuo ad adorarlo, cioè suo basso profilo, questo suo non prestarsi mai, insomma per me è un grande elemento di forza.
Ma no, ma non ragioni americani quando scrive, citavo l'intervista del Washington Post. Stefano Meroccolo, buongiorno.
Eccoci, buongiorno
grande
ragazzi,
protagonista,
tutto vero, tutto...
grande ma protagonista dicono, del salotto televisivo di Sky con Flavia Pennetta ieri sera, t'han visto 2 milioni, oltre 2 milioni 626 mila spettatori, tanta roba. Questo è un dato.
È il record di sempre. Credo che solo la finale di Wimbledon di Berrettini abbia fatto un po' di più. Ma c'erano condizioni diciamo di ascolto TV diverse quelle, però siamo ai record assoluti. Ragazzi, ma Sinner se lo merita, Pierre ha detto tutte cose giuste.
Sì, ha detto tutte cose giuste, compreso il fatto che siamo all'anno 1 del futuro, credo, perché per la prima volta dal 2002 non compare uno di quei 3 nomi tra i vincitori di uno slam, compaiono altri 2 nomi.
Ma non solo, e è successo negli anni, diciamo, nell'epoca contemporanea del tennis, diciamo dagli anni 60 a oggi, da quando il tennis ha assunto la forma che ha adesso, Carlo, è soltanto la terza volta in cui i vincitori dei 4 slam sono tutti under 23. Ah. Che sarebbero poi Sinner e Alcaraz, ovviamente, che hanno Sinner 23 e Alcaraz 21 anni. E anche questo significa molto. Cioè, significa che il rinnovamento è in atto, che la pagina, il famoso volta pagina dall'epoca Federer, Nadal, Djokovic, Murray è arrivato, e Sinner in questo momento è il numero uno, ragazzi, con 4.000 punti di differenza dal secondo in una stagione, come diceva Pierre, comunque a suo modo tribolata alla luce soprattutto di quello che abbiamo saputo alla vigilia dello US Open, per cui figurati tu quando sarà una stagione un po' meno tribolata.
Sì, ma lui mi sembra patire meno le tribolazioni. Stefano, voglio chiederti una cosa tecnica che ieri sera ho sentito che hai detto e che mi è sembrata molto interessante, anzi due. Prima si diceva questi allenatori, quelli che lo gestiscono adesso, non gli hanno insegnato tante cose diverse, no? Gli hanno insegnato a fare nel modo migliore quello che sa fare, cioè picchiare fortissimo. E tu dicevi ieri che il suo repertorio lo usa con parsimonia, e la seconda cosa è che il treno ti lascia un passaggio solo del treno in una partita, e Fritz ieri per rincorrere quel treno è andato fuori giri, ma più di così non poteva fare.
Guarda, ti dico, è tutto, sì, confermo tutto, ti dico soltanto che oggi l'unico che può pensare di far partita pari e forse di batterlo è Alcaraz.
Sì.
Alcaraz al meglio Alcaraz al meglio, ragazzi, è ancora un, diciamo, un cliente molto ma molto difficile anche per Sinner. Tutti gli altri oggi fine, diciamo, a metà settembre 2024 non hanno i mezzi, non c'è nessuno che possa permettersi di fare a botte da fondo con Sinner, non c'è nessuno che ha le variazioni così tante per così tanto tempo per pensare di destabilizzarlo o di prenderlo a pallate, non lo può fare nessuno. Poi certo Djokovic tornerà, perché secondo me ancora non possiamo escluderlo dalla lotta. Zverev magari da un giorno all'altro imparerà a giocare da giocatore finalmente vincente, ma non ti so dire, Alcaraz a parte, uno che oggi se la può battere veramente con Sinner.
Neanche Djokovic? No.
Oggi no. Oggi okay. No, magari tra un mese alle finals sì, a parte che Djokovic oggi è fuori dalle finals.
Sì.
Cioè, in questo momento all'orizzonte, poi magari Stefano mi correggerà, ma all'orizzonte profano ti dico che veramente non si vede nessuno. Poi magari c'è qualcuno che gli esperti di tennis, che i talent scout di tennis già stanno identificando, ma qui veramente la sensazione è che si possa andare verso un'era che possa essere l'era di questi due.
Un Ronaldo Messi, tu dici,
con la sua Ronaldo Messi, Federer, Nadal, poi c'è stato anche Djokovic ovviamente, cioè, però la sensazione è che questo decennio futuro, adesso non voglio dire perché insomma nello sport le variabili sono mille, però insomma ti lascia pensare che sarà un periodo lungo, non si vede all'orizzonte in questo momento un giocatore capace di poter competere con lui e con Alcaraz, perché sicuramente l'Alcaraz
ispirato, al top,
l'Alcaraz in forma certo. È anche un giocatore, va detto, è anche un giocatore bellissimo, insomma, lo dico da avversario, da rivale, perché noi difenderemo sempre Sinner, però va riconosciuto il talento e anche sicuramente la fantasia, ma è enorme. E il discorso che faceva Stefano prima è molto interessante, mi ricorda un vecchio ragionamento che mi venne fatto in una multinazionale 25 anni fa, no? In cui c'erano tutte queste aree, venivi monitorato continuamente su tutta una serie di aspetti, la creatività, la capacità di risolvere i problemi, l'analisi. Allora, io avevo un capo che mi diceva, qui però dobbiamo migliorare questa parte qui perché è la tua parte tra virgolette più debole. Poi arrivò un altro e disse, no, dobbiamo insistere sulla tua parte più forte. Adesso scusate l'esempio autoreferenziale, però mi sembra esattamente interessante, perché è quello che è successo, no?
Certo.
Cioè, si hanno migliorato una strada e si è deciso di migliorare ancora di più su quello dove già prima sembrava ingiocabile. E tante volte poi in realtà nella vita questo è l'approccio che funziona di più, anche perché sulla parte nella quale tu sei migliore sei anche maggiormente, ti diverti anche di più, no?
Assolutamente.
Quindi, poi
assolutamente.
Chiaramente non c'è nessun c'è un colpo debole di Sinner in questo momento.
Sei già il migliore,
Stefano, non
c'è
credo.
Un colpo debole, non credo.
Guarda, il colpo debole, diciamo, quello che di maggiormente migliorabile è il servizio, perché è il colpo più importante del tennis moderno. Sinner lo ha cambiato ultimamente, ha cambiato un po' il movimento, tutta la meccanica dell'esecuzione del colpo, e ancora il servizio gli dà un po' meno punti facili di quanti lo renderebbero ancora più tranquillo. Però stiamo parlando di un servizio che comunque gli ha dato 15 ace nel quarto di finale contro Medvedev, e però va un po' aggiornate. Quello forse è la cosa più migliorabile. Il resto, francamente, ragazzi, sì,
diventa
si
difficile.
Può migliorare tutto, ma non c'è nessuno al mondo che tira forte come Sinner. Questo, nella storia del tennis, nessuno ha mai tirato così forte. Questo ve lo do per garantito.
Ciao Stefano, grazie.
Grazie a voi,
grazie
giovani.
Grazie davvero. Ciao. Grazie a Stefano Melocaro. No, adesso spero solo che, al di là di tutte le cose, lasciamo stare Kyrgios per favore, perché adesso sembra anche il presidente federale, prima abbiamo sentito, dov'è Kyrgios? Non l'abbiamo visto, poi foto sui social di cattivo gusto, quello che volete insomma, però io lo lascerei stare. Spero solo adesso, Pier, che qualcuno non si sogni di fare delle polemiche sul fatto che giustamente peraltro Volandri risparmierà a Sinner e a Musetti il primo turno di Davis in settimana. Spero solo che nessuno che sia
stato. Ma zero. Ma io credo che sia una scelta in realtà veramente di squadra. È chiaro che, allora, un conto, ragazzi, è commentare questa scelta oggi, dopo tutto quello che è successo nell'ultimo anno, e commentare certe decisioni un po' di tempo fa. Perché insomma, bisogna essere pure da questo punto di vista onesti. È chiaro che oggi sembra chiaramente una scelta fatta per preservare fisicamente Jannik e anche cementare ulteriormente uno spirito di squadra che fra l'altro c'è, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che dietro a Jannik, che ovviamente è la nostra stella, c'è un movimento tennistico maschile, femminile, misto, che sta crescendo veramente in maniera mostruosa. Quindi abbiamo delle alternative di livello, e questa può essere, cioè questo è essenzialmente il turnover che farà Inzaghi o che farà Thiago Motta nella partita in casa con la squadra debole dopo che ha giocato in casa del Real Madrid o del Manchester City. Questo è esattamente il tipo di ragionamento. Un anno fa c'erano state tante polemiche, così come va detto che, visto che ci sono state delle polemiche per le Olimpiadi, e certamente c'è mancato Sinner, da italiano mi sarebbe piaciuto vederlo giocare e vincere una medaglia, però a maggior ragione ha avuto ragione lui, questa cosa va detta, va riconosciuta, nel senso che comunque, se realmente, non ho motivo di dubitarne, aveva un problema fisico, quel problema doveva smaltirlo. Cioè, oggi è la dimostrazione che quel tipo di programmazione ha funzionato. Avremmo perso una medaglia, le Olimpiadi sono qualcosa di sacro, ma lo sport italiano, e non soltanto lui, non soltanto il suo conto in banca, ma il nostro conto sentimentale di emozioni e di prestigio dello sport italiano è cresciuto. Quindi se ha fatto questa scelta,
ma
questa scelta
perché andava fatta, no, ma no. Assolutamente, ma io non ho mai avuto dubbi su questo, col senno di prima e col senno di poi. No, prima di salutarti però volevo esternarti una certa mia preoccupazione, se posso. Perché se adesso pure Spalletti si mette a parlare di queste cose, siamo fritti.
In questo momento qui non abbiamo il vero puro sangue, perché non abbiamo i Baggio, i Del Piero, questi Totti, questi calciatori che veramente fanno la differenza. Però, come si è visto, ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose. Più che squadra, siamo stati fratelli che hanno formato una squadra.
No, perché se adesso anche questo mi si mette a parlare di Cortomuso, io giuro, metto giù la cuffia, spengo il microfono e me ne vado.
Ti intendi Dippica?
Dette di Dippica. Io non ci capisco la mazza.
No, devo dire che questo è un discorso molto sincero. Un discorso molto sincero, e anche se vuoi, tra virgolette, anche banale, nel senso che siamo tutti d'accordo con Spalletti. Quello che dice è il punto di partenza, banale, non in senso negativo. So. È un discorso scontato, di grande buonsenso. Questa squadra qui non ha i grandissimi campioni che c'erano, un po' perché in questo momento ci sono pochi di grandissimi campioni. Esatto. Questo, sai, è un tema sul quale ribatto molto, ma insomma è una fase del mondo del calcio. Il mondo è fatto di corsi e ricorsi, di fasi, di reflusso, di spinta a seconda dei momenti. Questo è un momento che, dal punto di vista calcio, perché non vuol dire che il calcio non sia divertente, il calcio è sempre meraviglioso, però siamo in una fase in cui
non ci sono,
stiamo vivendo il tramonto di Messi e Ronaldo, e ci sono altri giocatori all'orizzonte. Ma insomma, sono incomparabili con quello che abbiamo con la Spagna del triplete, o
per
con l'Italia del 2006, o con i campioni degli anni 80 che popolavano il nostro campionato, i Platini, i Rummenigge, i Falcao, i Maradona. Cioè, in questo momento questa gente qui non c'è, e noi in Italia non facciamo eccezione. Però l'aspetto più interessante è lo spirito col quale abbiamo affrontato la partita l'altro giorno, e soprattutto, lo dicevamo anche ieri, il fatto che non sono state fin qui, per quello che si è visto l'altra sera, soltanto parole da parte di Spalletti. Cioè lui ha semplificato dal punto di vista tattico, probabilmente ha alleggerito il carico di pressioni che si è reso conto di non stare eccessivo all'europeo, e andiamo avanti. Stasera
basta che se non si batte 1-0 Israele, domani viene fuori a dire che ha vinto di Cortomuso, va bene così, perché se no vale quello che ti ho detto prima. Vabbè, vediamo cosa succede con Israele, poi vediamo se Spalletti parla di Cortomuso, e poi ne parliamo domani. Ciao Pierluigi.
Ciao.
Devo rovesciare la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
You describe the year?
Yeah, incredible, no? It's so many big wins for me this season. The work never stops.
Walking through a crowd, the village is aglow. Kaleidoscope of loud heartbeats under.
comunque chi ci guarda in video, in diretta sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook o sul sito e app di Radio 24 potrà vedere alla mia destra una delle coppie più glamour del mondo, cioè Travis Kelce e la qui cantante Taylor Swift, tutti e due molto belli, alla mia sinistra Simone Sandri, che Claudio Schiattone mi dice mi piace di più lui di Kelce con quel baffetto da sparviero. Buongiorno Simone.
Buon pomeriggio Carlo. Che bella introduzione, essere paragonato alla coppia più glamour del mondo probabilmente in questo momento.
E beh, uno schermo è per te, l'altro per gli altri due. Avrei un sacco di cose da chiederti al di là di Kelce e Swift, perché ieri nella tua New York parata di stelle con Seal in versione ultra carota per tutto il torneo nel box, e poi dall'altra parte c'erano un po' tutti gli altri. Grande evento glamour come sempre fra gli US Open.
Esatto, come sempre la finale degli US Open è sempre un evento glamour che è praticamente l'inizio, la vera fine dell'estate newyorkese. La gente torna dagli Hamptons, il posto più glamour, uh-huh, dove i newyorkesi passano le vacanze, e coincide proprio con la finale degli US Open, la fine dell'estate, ed è finito in un modo assolutamente straordinario. Gli americani speravano di poter fare questo sgambetto a Sinner e tornare a vincere un US Open dal 2003, che è una cosa assolutamente incredibile se pensi, mm-hmm, la vediamo dalla prospettiva americana, il fatto che Fritz abbia avuto questa opportunità di essere il primo americano da Roddick nel 2003 a vincere un US Open. Però hanno visto questa nuova stella del tennis mondiale, che è un giocatore assolutamente perfetto, alcuni dei VIP che hai citato, Patrick Mahomes su tutti, che è il miglior giocatore dell'NFL in questo momento ed ha delle caratteristiche, l'ho anche detto, molto simili a Sinner, cioè nei momenti importanti non sbaglia mai, ed è esattamente quello che abbiamo visto ieri.
Ascolta, Fritz, il ragazzo multimiliardario Fritz, anche la sua storia è abbastanza incredibile, finalista un po' per caso probabilmente, però gli Stati Uniti giustamente, l'America dello sport giustamente ci credeva. Ieri pomeriggio, chiacchierando con Vincenzo Martucci, si diceva però occhio al fattore pubblico, perché il pubblico newyorkese molto spesso è capace di levarti la pelle se sei un avversario, non è esattamente un pubblico morbido e tenero. Mi sembra che ieri invece il pubblico americano sia stato in fondo tenero con Jannik. Sarà che è un ragazzo cui è difficile voler male, però non ho avvertito quell'effetto salonicco, per stare in ambito cestistico, che mi aspettavo.
Sì, sono d'accordissimo, io la vedo un po' da una prospettiva diversa. Mm-hmm. È sembrato già dai primi game un finale scontato, e abbiamo assistito ogni tanto a qualche coro USA, ma sì, raramente, ma davvero non ho mai avuto l'impressione che il pubblico credesse veramente che Fritz avrebbe potuto fare il miracolo. Abbiamo visto un certo tipo di entusiasmo quando è andato sul 5-3, ma anche lì nel momento veramente più importante della partita si è capita la differenza abissale tra questi due giocatori, i punti importanti Sinner li ha giocati con una personalità spaziale, e il pubblico l'ha capito ed ha praticamente accettato questo epilogo già da secondo me, non dico dall'inizio, ma almeno dal primo set.
Sì, c'è anche un ascoltatore che è Dario da Udine, lo riceviamo volentieri. Buongiorno Dario.
Buongiorno.
Dica.
Un intervento un attimino controcorrente, velocissimo.
Sì,
siamo tutti italiani, tutti contentissimi della vittoria di Sinner. Io seguo tennis da sempre. Diciamo che secondo me, però, prima di parlare di un giocatore spaziale assolutamente perfetto, solidissimo, cioè il tennis sta vivendo un momento un po' di riflessione, dopo i grandi 20 anni di grandi incredibili supercampioni, diciamo che adesso il momento è un po' limitato. Sinner è bravissimo, ma prima di santificarlo e parlarne come del nuovo Djokovic o Federer insomma, io aspetterei un attimino, ecco, siamo un po' troppo tutti entusiasti, tutto qua, ecco.
Sì, no, questo certo, ma abbiamo sottolineato anche prima, no, come veniamo da un'epoca di Federer, Djokovic, Nadal, prima anche Murray, eccetera. Adesso Sinner e Alcaraz, però questo è anche un po' lo sport, no Simone? Il mondo è sempre in attesa del nuovo Jordan.
Praticamente il cambio della guardia, e ogni volta che c'è un cambio della guardia ci mettiamo in allarme dicendo esattamente questa cosa. Era diciamo esattamente, secondo me, questo facciamo questo paragone, perché è successo, succede nel basket quando ha smesso Jordan, abbiamo detto non ci sarà mai un'era con questi campioni, lo diciamo per esempio nel football quando ha smesso Tom Brady, e adesso ci ritroviamo con Patrick Mahomes che sta veramente diventando un nuovo Tom Brady, per cui aspetterei a fare questo commento, vediamo cosa succede nei prossimi 5 anni, se Alcaraz e Sinner diventano i rivali che vincono tutto e che possono creare una nuova era.
Sì, è difficile dirlo appunto col senno di prima, per il momento esatto. Lasciamo che si posi la polvere, no? Quelli li conosciamo bene, ne abbiamo conosciuto tutta la loro carriera, di Jordan come di Jabbar, come di Tom Brady, come di chi volete voi, questi invece li scopriremo vivendo. No, ma d'altra parte, tra l'altro è iniziato il campionato ieri, Mahomes e il signor Swift erano a vedere il tennis, perché il calendario gli ha detto bene a loro che avevano già giocato. È iniziato anche il campionato NFL, Simone, come lo vedi quest'anno?
Sarà un campionato interessante e c'è la possibilità di un tripeat, che è una cosa che non si vede mai dell'NFL, con Kansas City che è la favorita. Ieri è stata una giornata incredibile perché è iniziato il campionato e la prima notizia che è arrivata proprio poche ore prima che giocassero i Dallas Cowboys è il rinnovo contrattuale di Dak Prescott, che sì. Ha firmato questo contratto monstro da 4 anni e 240 milioni, che è il contratto più alto dell'NFL. E per dirti, se pensiamo veramente come è cambiato anche l'approccio economico della NFL, Jerry Jones, il proprietario dei Dallas Cowboys, ha pagato nell'89 i Dallas Cowboys 140 milioni di dollari, adesso, a parte il fatto che ha offerto 240 milioni a un giocatore, ma i Cowboys valgono 11 miliardi. Lo sport americano ha subito una virata pazzesca negli ultimi 20 anni, e questi sono i risultati. Vediamo questi contratti che sono veramente quasi surreali, se abbiamo una visione di qualche anno fa.
Irreali, hai ragione. Senti, ma prima di salutarti c'è anche un'altra storia che esce dal mondo NFL che a me ha colpito molto, vi faccio sentire una cosa.
Miami Dolphins star wide receiver Tariq Hill, he was pulled over when in his vehicle and then put in handcuffs earlier today. Video shows officers putting Hill on the ground in handcuffs just steps away from the Hard Rock Stadium. Hill talked about it after the game.
No idea, man. It's crazy. What if I wasn't Tariq Hill, bro? Like, it's crazy.
Cosa sarebbe successo se non fosse stato Tariq Hill? Allora, dicevo, mi ha colpito molto, anche se qualcosa di, insomma, che appartiene alla cronaca. Allora, Tariq Hill, che è la superstar dei Miami Dolphins, stava andando con la sua supercar nera verso lo stadio. Adesso saremmo più precisi, Simone Sandri sarà più preciso, però si dice eccesso di velocità, fermato da 4 poliziotti, sbattuto per terra, ammanettato, poi la gente passa e dice ma quello è Tariq Hill, e abbiamo ovviamente rilasciato, ha giocato, ha fatto touchdown, ha fatto il segno delle manette alla Mourinho. E poi, Simone, ho dimenticato qualcosa?
No, ci sono versioni che ancora non collimano tra quello che sta trapelando dalla polizia e quello che ha detto Tariq Hill. La cosa positiva è che sicuramente vedremo negli Stati Uniti, in Florida, nella maggior parte degli stati, i poliziotti hanno la cosiddetta body cam, cioè hanno una telecamera, per cui vedremo quello che è successo, vedremo esattamente quello che è successo, per cui capiremo chi diciamo ha ragione in questa cosa. È successo sicuramente qualcosa di molto particolare, e la lezione che possiamo dire è che negli Stati Uniti la polizia non fa sconti a nessuno, se ti fermano e cedi, i rischi ci sono, questo lo sappiamo, bisogna vedere esattamente quello che è successo naturalmente.
Sì,
c'è stato un episodio simile con Scheffer agli US Open, che è stato ammanettato perché è passato dove non doveva passare ed è stato addirittura arrestato. In questo caso non è stato arrestato, è stato soltanto fermato, e alla fine ha avuto la possibilità Tariq Hill di giocare e di fare anche un touchdown. Per cui vedremo, credo che questa storia sicuramente non finisce adesso, vedremo quello che succederà e vedremo soprattutto il video della polizia.
Sì. Intanto adesso abbiamo visto il video che è stato postato, perché questo si vede chiaramente praticamente ovunque, compreso ad esempio il sito della Gazzetta dello Sport, con Tariq Hill a terra e che viene ammanettato da 4 poliziotti. Quindi però una vicenda che potrebbe anche lasciare degli strascichi, ovviamente noi la seguiremo e ci colleghiamo con te per sapere tutto. Ciao Simone, grazie.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie a Simone Sandri. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo chiacchierando di altre cose, se volete anche con voi, 800 24 00 24.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Spiegato un po' com'era Fausto, io lo conoscevo ma non così dentro, e ho detto sicuramente lui dal cielo ha dato due gottine. È stato il momento più importante della gara, perché sul passare qui è molto difficile, ma dopo per me lo più importante è che era davanti, aperto gap con Pecco, mi sentiva molto bene, ogni volta mi sento meglio con questa Ducati.
Questo è il Marquez in versione libro cuore, o meglio paraculo, scegliete voi la quella che vi pare più corretta. Non chiedetemi mai se voglio più bene a Massimo Calandri o a Carletto Pernat, perché è un po' come chiedere se vuoi più bene alla mamma o al papà. Massimo, buongiorno.
buongiorno ragazzi.
Senti, ma allora, tocca anche a te fare l'autista a Pernat, no? Perché l'ultima volta che sono stato a Misano ero in moto e dovevo portarlo in giro da una parte e dall'altra a fare la rockstar ai vari eventi.
Allora, io faccio il badante in realtà, proprio il badante, non l'autista. Tanto posso dire, vai, guarda, mi sta sentendo, in realtà siamo fermi, stai dicendo che bastardo, è un metro da me, non sente tutto, quindi vai tranquillo, poi dopo te lo passo. Però
quindi
se
possiamo percularlo finché
così
vogliamo, no?
Possiamo percularlo finché vogliamo, non ci sente in questo momento, quindi sente solo me, ma vai.
Senti, ma secondo te Bagnai ha fatto bene ieri a tirare i remi in barca, perché mi pare che abbia tirato i remi in barca dopo che ha capito che quell'altro è andato a prendere il caffè in maniera improbabile?
Allora, ha fatto bene, sì, dai, da un certo punto di vista ha fatto bene, perché comunque se il suo obiettivo è stare davanti in classifica, era recuperare punti dopo quelli che aveva perso su Martin, va benissimo. Certo che non l'ha presa molto bene, nel senso che anche lui comincia a subire le pressioni psicologiche di quel demonio di catalano che ne sta facendo di tutto. Hai detto benissimo, cioè questo strategicamente è un mostro, per cui mette pressione, fa intimidazioni proprio in pista. Avrei visto il sorpasso di sabato all'ultimo giro su Acosta. Cioè questo gli mette pressione così, poi al tempo stesso fa queste dichiarazioni sempre con sto sorriso, ma quando è salito sul palco ieri c'era un sacco di fischi, e lui cosa faceva? Sorrideva, faceva il gesto, no, con la mano all'orecchio, sta mettendo grandissima pressione. Dopodiché è un pilota straordinario e su questo niente da dire.
Lui ha fatto, è normale che quando succede quel casino della pioggia lui va dentro a vita persa e ti fa due giri a vita persa. Lui è indietro nel mondiale, quell'altro invece ti fa due giri in modo da star lì, però non è che no, corre il rischio di emulare quell'altro e fare uno zero Bagnaia su Martin, quindi non ci vedo niente di strano in tutto questo.
No, quello di strano che ci vedo è Martin che fa quella scelta lì proprio scellerata, sciagurata. Mi dispiace, perché poi a me Jorge è un ragazzo che sta molto molto simpatico, mi piace caratterialmente, trovo che sia tutto sommato sottovalutato, perché lui patisce da morire il fatto che gli spagnoli, i giornalisti spagnoli, poi sai, sono quasi tutti catalani, non se lo fidino proprio. Però anche lui, quello lì è un errore clamoroso. Tu devi stare 10, sai, 26 punti di vantaggio su Bagnaia e lo marchi.
Ma lo marchi.
Gli stai dietro come faceva Gentile con Maradona, gli stai dietro e vedi cosa fa. Esci anche tu, stai dentro. Bravi. Invece hai visto, c'è quella scena clamorosa in cui lui esce e poi si volta, come dire,
ma gli altri dove
come
sono?
Se non si fosse accorto. Poverino, mi spiace veramente tanto per lui, ma tifiamo Pecco. Quindi
ma se si fa gli errori, si paga. No, ma che poi, poi mi è piaciuto molto l'ufficio facce, no? Perché a documentare quanto stiamo dicendo c'era Marquez, che ovviamente era lì che godeva come un riccio, c'è Bagnaia che ha tolto il casco e ha detto vabbè, adesso devo dire che è bravo, adesso alla faccia di quello, esatto, che vede il temporale che sta arrivando, poi Variglia fa i complimenti, quell'altro si gira con quel faccione e dice: ah, complimenti anche a te, bravi, eccetera eccetera, però la faccia è quella di chi vede un temporale che arriva, anche se
vediamo tra due settimane, dai, secondo me, sì, tra due settimane.
Ma guarda che comunque io non sono d'accordo,
le cose andranno diversamente,
non sono d'accordo né con te né con il tuo amico, perché secondo me il mondiale se lo giocano comunque Martina e Bagnaia, perché sono in due davanti.
Siamo d'accordo, no, io sono d'accordo con te, se lo giocano loro due, quell'altro sì, cioè io anche oggi ho scritto, quell'altro sta venendo fuori e vediamo, però secondo me, ma mi sbaglierò senz'altro, non ci capisco nulla, ma secondo me tra due settimane a Misano quei due tornano di nuovo avanti. Comunque, se le famose gottita che dice il nostro amico Mark non cadono, Bagnaia e l'altro se ne vanno e lui finisce, certo, quarto, quinto.
Ah certo, ma perché così gli è andata anche di lusso. Salutami il tuo amico,
Te lo saluto, se gli vuoi parlare te lo passo.
Ma passamelo, va, che me lo saluto, eccolo, da solo.
Ciao ragazzi, a presto.
Ciao Massimo.
Saluti e baci.
Perna, ti ho fatto le corna, ho chiamato Calandri.
No, Calandri è mio badante, siamo culo e camicia, lui è il culo e io la camicia. Scherzo, dai.
Tu sai che a sto weekend sei in debito di a qualche foto con me, vero? Perché io sto raccogliendo l'album che si intitola Pernat e le ombrelline di tutti i circuiti del mondo.
Mamma mia,
e a sto
ragazzi,
giro non me l'hai mandata su WhatsApp.
Si vede che mi sono dimenticato, ero inaffaccendato in tutte altre cose, probabilmente.
Eri con Bastianini.
Non lo so.
Cosa gli hai detto ieri a Bastianini quando è sceso dalla moto? Che lui ti diceva sì, secondo me pensava, ma vaffanculo.
Ma no, lui mi ha chiesto qualcosa perché ha avuto mal di stomaco e durante la gara ha avuto un po' di problemi, aveva chiesto un'altra cosa.
Ah,
io non gli ho detto niente, hai capito?
Ah, vabbè.
Poi stava bene, dai.
Non indago.
Vedrai che
oltre.
Mi sono due, ci divertiamo, non indagare, che è meglio.
Non indago oltre.
No.
Senti, un abbraccio a tutti e due, grazie.
Grazie, dalla badante di Calandri. Ciao ragazzi.
Ciao Carletto.
Ciao.
Saluto anche Claudio Schiattone, redazione, che ride come una matta, e Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2.